Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Presidente Raisi, Iran e Tagikistan decisi a rafforzare rapporti bilaterali. Iran, la gente in Europa sta pagando le spese delle sanzioni alla Russia. Afghanistan, domani l'anniversario dell'occupazione della NATO. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, oggi giovedì 6 ottobre 2022, tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con Islam, la mia scelta, indirizzo sito radioitaliaparsde.com/it, nostro indirizzo email radioitaliairip99@gmail.com. Tra poco. Il presidente della Repubblica Islamica, Ebrahim Raisi, ha affermato che l'Iran e il Tagikistan sono decisamente convinti che un maggiore rafforzamento delle relazioni bilaterali tra i due paesi, oltre a garantire gli interessi nazionali reciproci, potrà contribuire alla pace e alla stabilità nella regione. Raisi, in un messaggio inviato al collega tagico Emomali Rahmon, ha affermato che le relazioni amichevoli e fraterne tra due paesi si basano su profondi legami culturali, storici e civili e linguistici. L'Iran è tra i primi paesi a riconoscere l'indipendenza del Tagikistan ed è stato il primo paese a aprire la propria ambasciata a Dushanbe, e nessun paese ha una stretta relazione con il Tagikistan quanto alla Repubblica Islamica dell'Iran. Nella sua politica estera l'Iran per quanto riguarda il Tagikistan gode una posizione elevatissima. Il vice ministro degli esteri della Repubblica Islamica dell'Iran, Ali Bagheri Khani, in un incontro proprio ieri a Budapest con un gruppo di imprenditori dirigenti delle aziende ungheresi, ha affermato che le sanzioni dell'Europa alla Russia per via del conflitto in Ucraina ha avuto l'effetto boomerang. Ecco perché il perché del grosso problema energetico che è nato in questa regione del mondo, cioè Europa. Bagheri Khani, per il funzionario iraniano, la crisi ucraina ha dimostrato che l'embargo è un'arma a doppio taglio, perché oggi la gente in Europa vede e sente le gravi conseguenze di queste sanzioni. Con l'inizio del conflitto tra la Russia e l'Ucraina, i paesi europei sono venuti a sostenere l'Ucraina in conformità con le politiche degli Stati Uniti, e a questo proposito hanno imposto pesanti sanzioni contro Mosca, ma queste sanzioni hanno avuto l'esito opposto e ora le condizioni per gli stessi paesi europei sono fortemente difficili, perché Questi paesi hanno bisogno delle risorse energetiche della Russia. In questo incontro, gli imprenditori e i dirigenti delle aziende ungheresi hanno annunciato la loro piena disponibilità a partecipare attivamente al grande mercato commerciale e economico dell'Iran, soprattutto nei campi di energia, agricoltura, medicina e la gestione dell'acqua. L'invasione della NATO, proprio a guida degli Stati Uniti, ovviamente in Afghanistan, inizia il 7 ottobre 2001, una diretta espressione degli ordini di Washington. George W. Bush, allora presidente degli Stati Uniti, Tony Blair, allora premier inglese, hanno dato il via, proprio danno il via ai bombardamenti sulla capitale Kabul e su Jalalabad, poi alla guerra. Partecipa a gran parte dei paesi occidentali. Come sempre, la prima a morire è stata la verità. La NATO per 20 anni con le fake news ha nascosto la verità sui crimini degli Stati Uniti e loro alleati contro il popolo innocente dell'Afghanistan, ma dopo 20 anni la NATO è stata costretta alla fuga e nel paese sono tornati i talebani. Secondo i dati, 241.000 persone sono morte come conseguenza diretta di questa guerra, cifra che non include i decessi causati da malattie, perdita di accesso a cibo, acqua, infrastrutture o altre conseguenze indirette della guerra. Solo gli Stati Uniti per questi 20 anni di crimini hanno speso 2 trilioni 261 milioni di dollari, che non includono i fondi che il governo americano è obbligato a spendere per l'assistenza vita per i veterani americani di questa guerra. L'OPEC Plus ha deciso di tagliare la produzione di petrolio di 2 milioni di barili al giorno nella riunione convocata d'urgenza che si è tenuta a Vienna, la sede dell'organizzazione. Il mancato accordo degli alleati americani nel cosiddetto gruppo OPEC Plus con le politiche degli Stati Uniti e l'accordo del gruppo per ridurre la produzione di petrolio di 2 milioni di barili al giorno ha causato un grande shock al governo americano. Nonostante la pressione di Washington per produrre più petrolio, i 23 paesi membri del gruppo OPEC Plus, compresi i membri dell'OPEC e i paesi produttori alleati, hanno concordato sulla riduzione più marcata della loro produzione di petrolio dall'inizio della pandemia di coronavirus nel 2020. Secondo l'intelligence americana, dietro l'omicidio di Daria Dugina e la figlia del filosofo russo Alexandre Dugin, uccisa ad agosto in un attentato, ci sarebbe il governo ucraino. Gli Stati Uniti precisano non hanno preso parte all'attacco né fornendo informazioni né altre forme di assistenza, ha precisato una fonte al New York Times. I servizi americani inoltre non sarebbero stati nemmeno a conoscenza dell'operazione terroristica. Le fonti citate dal New York Times non conoscono l'identità dei mandanti del omicidio. Il presidente russo Vladimir Putin ha emanato un decreto che inserisce formalmente la centrale nucleare iraniana ucraina di Zaporizhia nella lista degli asset federali della Russia, secondo quanto riferisce TASS. Mosca aveva già annesso le regioni dove si trova l'impianto. Anche l'Ucraina, dal canto suo, è tornato. L'Ucraina è tornata a bombardare appunto le 4 regioni appena liberate e poi annesse alla Russia attraverso i referendum. Il leader di Azione del Terzo Polo italiano, Carlo Calenda, in un'intervista ha detto che l'Europa sulla questione energetica ha sbagliato tutto. La Germania ha distrutto la solidarietà europea mettendo 200 miliardi di euro che si può permettere a questo punto. I soldi lì dobbiamo mettere noi con extra deficit. Sulle bollette non possiamo aspettare il 20 ottobre per intervenire, non è possibile perché le imprese stanno chiudendo, è un disastro socio-economico da cui non ci riprendiamo. Inoltre le famiglie italiane non sono in grado di pagarle, ha aggiunto Calenda. Per Per la prima volta dopo la vittoria elettorale, le parole della Premier in pectore marca una distanza netta rispetto all'ex governo Draghi, sia nei toni che nel merito. Ereditiamo una situazione difficile. I ritardi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, afferma Meloni, non sono evidenti, difficili da recuperare. Siamo consapevoli che sarà una mancanza che non dipende da noi, ma che a noi verrà attribuita anche da chi l'ha determinata. Un po' un'accusa, un po' il tentativo di mettere le mani avanti, consapevole delle difficoltà e dei rischi per l'Italia. Quella che arriva dall'attuale Presidente del Consiglio sembra proprio una replica a distanza. Non ci sono ritardi nell'attuazione del piano. Se ce ne fossero, la Commissione non investirebbe i soldi, ha detto ancora Mario Draghi. Ha risposto: a Palazzo Chigi non intendono comunque aprire una dialettica sul tema, anche se non è passata inosservata nemmeno la frase che la leader, proprio avrebbe Meloni, di destra, consegnato ai suoi sul Consiglio europeo del 20-21 ottobre. Meloni non ci sarà, sì, per problema di tempi, ma anche queste le sue parole, perché il dossier è stato curato da altri e la riunione alla fine rischia di essere un fallimento. È tutta per l'edizione del radiogiornale di oggi. Speriamo che sia stato di vostro gradimento. A tra poco con il commento. Ragazza irachena uccisa da soldati americani, doppio standard dell'Occidente. Dopo la morte di Mahsa Amini, gli Stati Uniti e molti loro alleati occidentali e non, fra cui il regime sionista, hanno cominciato una campagna mediatica per sabotare la piccola e pacifica manifestazione di un gruppo di giovani iraniani troppo agitati che erano scesi in strada proprio mentre le indagini sul caso, cioè la morte di Mahsa Amini, erano ancora in corso. L'obiettivo degli Stati Uniti e loro alleati era e ancora trasformare la protesta in tumulti, disordini in tutto l'Iran. La guida suprema della Repubblica Islamica dell'Iran, nella cerimonia di laurea congiunta degli studenti dell'Università Ufficiale delle Forze Armate Iraniane, intervenuto sempre sulla faccenda di Mahsa Amini, ha dichiarato che la giusta reazione non è creare insicurezza, bruciare il Sacro Corano, attaccare le moschee, le banche, le auto e togliere il velo alle nostre donne musulmane. Queste non sono azioni normali, sono azioni pianificate. L'affermazione del sommo Ayatollah Sayyid Ali Khamenei sulla pianificazione delle recenti rivolte e i tumulti proprio dall'estero, considerando il sostegno a tutto tondo dell'arroganza globale imperialismo degli Stati Uniti nei confronti dei cosiddetti rivoltosi, gruppi di facinorosi e della loro guida, nonché l'annuncio di disponibilità e misure pratiche per sostenere queste persone, compresa la revoca delle sanzioni relative a internet da parte degli Stati Uniti, comprensibile. La giornalista investigativa inglese Kate Clarenberg afferma che la decodificata guerra online del Pentagono contro l'Iran, dal click di un pulsante negli Stati Uniti alla violenza per le strade di Teheran, è l'ultima protesta in Iran progettata e provocata dall'estero. Sul caso della quindicenne studentessa irachena Zeynab Sam Majed al-Khazalil, che è stata uccisa a sangue freddo nei pressi di una base militare americana, gli stessi media occidentali non hanno riportato neanche una notizia. E questo è il comportamento del doppio standard di Washington e i suoi alleati? Secondo canale Sabre News, soldati americani stavano sparando alla base di Victoria. Una ragazza del villaggio di Al-Bualwan è stata colpita o uccisa dai militari americani. Zainab è stata uccisa da un proiettile vagante durante le esercitazioni militari statunitensi nella loro base militare vicino al carcere di Abu Ghraib, nella provincia di Baghdad, dove innocenti iracheni arabi sono stati torturati e uccisi quando l'ex presidente degli Stati Uniti George Bush diede il via libera all'occupazione dell'Iraq, con le conseguenze che quelle popolazioni vivono ancora adesso.
Islam, la mia scelta. Avere una fede e cercare un Dio ed amarlo è un qualcosa di radicato nella natura umana. Salve gentili ascoltatori, anche oggi siamo con voi con un'altra puntata della rubrica settimanale Islam, la mia scelta. Non mancate! Da Teheran, capitale iraniana, siamo con voi. Amici, in questa puntata insieme a voi ascolteremo la storia del ritorno all'Islam. Nella prima parte vi invitiamo ad ascoltare la storia del ritorno all'Islam della sorella Nasika di Lucano, Svizzera. Volevo sapere in cosa credevano i musulmani. Mi chiamo Nasika, sono svizzera di Zurigo, ma vivo a Lugano e faccio parte della comunità islamica Umma ticinese. Mi sono convertita all'Islam nel 1993 in Italia, dove vivevo quando è venuto lo Sheikh Malavi dell'Egitto. Non mi sono convertita perché avevo un marito musulmano. Volevo sapere in cosa credevano i musulmani, così cominciai a leggere il Corano. All'inizio non capivo molto, dopo diverse letture, grazie a Dio, mi entrò nel cuore senza volerlo. La mia vita cambiò dalla notte al giorno. Oggi sono finalmente serena, felice, grazie a Dio, e vivo da sola, così ho tutto il tempo per dedicarmi al mio Islam. Il nome che ho scelto, Nasika, significa colei che si dedica a Dio, questa è la mia vita. Non mi intendo molto di politica, ma seguo molto i telegiornali e la TV, leggo i giornali e sento i commenti di qualche amico, ma non vorrei molto parlare di questo. Sono tanto arrabbiata con il mondo arabo. Per me, scusate, è una vergogna per come vivono, per come si ammazzano per seguire chi li incita ad essere tutt'altro che musulmani, perché un musulmano non può ammazzare un fratello, e purtroppo continua questa brutta storia. Vorrei dire ai fratelli musulmani, per favore leggete il Corano più di una volta per non scivolare nella perdizione, date che buon esempio soprattutto ai vostri figli. Ai cristiani vorrei dire non odiateci, non abbiate paura di noi, siamo i vostri fratelli, siamo come voi. Io vi capisco bene perché ero cristiana come voi prima, cercate però di comprenderci di più, entrambi. Conclude così la neomusulmana svizzera. Nella seconda parte di questa puntata vi invitiamo ad ascoltare la storia di Besma, sempre da Lugano di Svizzera. Mi chiamo Besma, sono musulmana da quasi 20 anni, sono sposata da 28 anni ed ho impiegato un po' di tempo per diventare musulmana perché pensavo che tutte le strade portassero a Dio, ma dopo lo studio del Corano ho capito ed ho deciso di fare grazie a Dio la testimonianza di fede islamica, Shahada, questo 20 anni fa. Sono musulmana praticante, ho due figli di 25 e 23 anni, anche loro, grazie a Dio, praticanti. Non ho cambiato la religione da un giorno all'altro, non è stato un cambiamento brusco, ho riflettuto tanto. Mi rattrista solo il fatto che la gente mi guarda male perché porto il velo e in questo modo pensano che fai parte dei terroristi, devi sempre dare spiegazioni, essere gentile in ogni caso, dare un buon esempio. È una situazione molto difficile perché i media mostrano spesso i musulmani in modo negativo. La situazione del mondo è certamente triste e preoccupante ed è per questo che consiglierei ad altri di studiare bene la nostra religione e di non confondere le tradizioni arabe con l'Islam. Tante cose che loro vedono non hanno niente a che fare con l'Islam vero. Purtroppo ci sono esempi terribili che riguardano anche le donne. Questo non è Islam, sono solo tradizioni. Per me è molto importante spiegare queste differenze anche ai musulmani. Conclude così Besma. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto.